cominciamo con il dodicesimo. In effetti, a partire dal versetto 55 dell'undicesimo capitolo, andrebbe messo il dodicesimo, e la cesura è tra 54 e 55. I capitoli sono stati suddivisi un po', non sempre proprio secondo o perlomeno si può discutere sulla divisione dei capitoli. Riprendiamo 55, 56, 57 del Vangelo. Era vicino alla Pasqua dei Giudei e molti salivano a Gerusalemme dalle regioni, dalla campagna, se si vuole, no? Prima della Pasqua, per purificarsi. 56, cercavano Gesù e dicevano gli uni agli altri, stanchi del Tempio, cosa vi serve? Forse che forse non viene alla festa? Infatti, i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove si trova, lo segnali affinché potesse agguantarlo, arrestarlo, prenderlo. 12, capitolo 12. Gesù, 6 giorni prima della Pasqua, molto vicino alla sua morte, la Pasqua va a finire fino al sabato, e la sua morte è il venerdì, 6 giorni prima, siamo pochissimi giorni prima della morte del Cristo, sono proprio gli ultimissimi giorni. Venne a Betania, dove era Lazzaro, che aveva risvegliato dai morti, che Gesù aveva risvegliato dai morti. Gli fecero un pasto, quella, e Marta serviva Lazzaro, era uno dei commensali, con lui che non era con lui. Marta viene presentata come colei che pensa alle cose materiali, serviva se serve da mangiare. Non credo che i Vangeli intende dire faceva una cosa più o meno importante, e questa mansione di Marta è indispensabile, e se lasciamo la sfera di una persona singola ma guardiamo alle forze che sono necessarie in ogni persona, la funzione di Marta, l'amore alle cose concrete, l'amore a ciò che io ho chiamato di corporeo come base indispensabile per l'evoluzione dell'anima e l'evoluzione dello spirito, non c'è più da dire che sia Maria, sia Lazzaro, sia anche Cristo sono grati a Marta per il suo prodigarsi, per il suo prendere su di sé questa mansione, che se non lo fa lei lo deve fare qualcun altro. Se ciò che fa Marta non fosse Marta a farlo, lo deve fare qualcun altro. Maria allora presa una libra di olio profumato, di vero nardo, nardo schietto, verace, costoso, assai prezioso, costava parecchio, lavò, lo sparse i piedi, spalmò sui piedi Gesù, li asciugò con i suoi capelli e asciugò i suoi piedi con i suoi capelli. E la casa, tutta la casa, e Pierotti si riempì dell'aroma del nardo, dell'aroma dell'unguento. Allora diciamo, Marta fa tutto ciò che è necessario per la vita sulla terra, mangiare, in questo caso il mangiare. Maria, lavando i piedi con questo unguento prezioso, li prepara per la sepoltura, lo dirà dopo. Quindi Marta pensa alla preziosità del corpo in quanto strumento per vivere sulla terra, però il senso della vita in un certo senso è la morte, prepararci alla morte per entrare nel mondo spirituale. Quindi Marta e Maria insieme sono, rappresentano l'equilibrio dell'amore che l'essere umano ha per la vita e dell'amore che l'essere umano può avere, non meno, per la morte, cioè per entrare nel mondo spirituale, essere sempre pronti e gioiosamente pronti a morire quando l'ora avviene. I due elementi che si incontrano nel caso di Maria sono la testa, i capelli. Soprattutto i capelli, l'elemento femminile ha una chioma, i capelli molto più folti, perché i capelli sono più tondi, come correnti astrali cristallizzate. Siccome in senso, diciamo, come media, l'elemento femminile, la donna, ha un maggiore più forze astrali che non l'essere umano, tende ad avere capelli più cocchiosi che non il maschio. Questo ci fa capire perché San Paolo, per esempio, dice nell'assemblea cristiana non sia l'elemento femminile a prevalere, in quanto espressione di questa astralità che non è ancora compenetrata dall'io. Allora, questo elemento della testa, femminile della testa, che si esprime soprattutto nell'astralità dei capelli, si congiunge con i piedi, è questo, testa e piedi, quindi è chiaro che c'è una polarità importantissima. I piedi sono fatti per camminare e la testa è fatta per pensare. L'amore di Maria, che diciamo l'anima umana, prendiamo Maria come l'anima umana, che gioisce del fatto che il Cristo sta per dare la sua vita, e lei con questo gesto dimostra che la morte del Cristo sarà il presupposto perché lui possa camminare spiritualmente su tutte le vie che percorrono gli esseri umani. Quindi lui, da scomparendo fisicamente, perché se resta presente fisicamente è soltanto in un posto, quindi scomparendo fisicamente si rende onnipresente sulla terra e i suoi piedi spirituali accompagneranno ogni cammino umano. Quindi questa unzione di Betania, che è una unzione per la morte fisica, che ama la decisione del Cristo di entrare nella morte fisica, la ama perché questa morte fisica è il presupposto per la risurrezione del Cristo che accompagna spiritualmente, ma realisticamente, ogni cammino umano. E quindi ogni cammino umano viene unto, diventa un cammino, ogni cammino umano fatto in compagnia del Cristo che ogni essere umano lo può fare, se cerca l'umano, se ama l'umano, sarà un cammino i cui piedi sono unti perché rendono l'essere umano che ama il Cristo, c'è il Cristo, sacerdote, re e profeta. Sacerdote nel senso che sarà un cammino unto, che unge l'essere umano come sacerdote nel senso che capirà sempre meglio i modi spirituali, lo unge come re nel senso che l'essere umano attraverso il suo cammino, cammino significa passi evolutivi, farà passi evolutivi che lo ungeranno sempre di più, lo renderanno sempre di più un vero re, nel senso che imparerà l'arte del sociale, l'arte politica, se volete, del sociale, sempre meglio, e lo ungerà questi piedi sovrasensibili del Cristo, che poi diventano i piedi dell'uomo, giustificati dell'uomo, lo ungerà come sacerdote, come profeta, nel senso che vivendo il presente, capendo sempre di più il senso del passato e del presente, l'uomo capirà sempre meglio e potrà sempre meglio anticipare come profeta la meta globale, no? Il fine dell'evoluzione. Rapporto col mondo spirituale in quanto sacerdote, primo tipo di unzione, rapporto col mondo sociale in quanto re, secondo tipo di unzione, e rapporto col futuro, cioè con il dinamismo evolutivo verso cui, ciò verso cui ogni essere umano si rivolge ai suoi passi evolutivi in quanto profeta. Il fatto che sia l'elemento astrale, quindi l'elemento animico, che si unisce ai piedi del Cristo, quindi ai passi dell'io sono, significa che d'ora in poi la svolta dell'evoluzione consiste nella capacità dell'anima umana di amare lo spirito. Le forze astrali che si esprimono proprio primariamente nei capelli rendono regali, rendono sacerdotali, rendono profetici i passi dell'io sono, nella misura in cui l'essere umano che cammina, ogni essere umano che cammina, interiorizza il Cristo, lo cerca in quanto fenomeno primigenio dell'umano, cerca di compiere i suoi passi nello stesso spirito del Cristo. A questo punto, naturalmente, Marta è un po' come in un po' come retroscena, nel senso che si può pensare che Marta ha fatto il suo compito di servire quello che c'era da mangiare, e una volta mangiato c'è questo secondo momento dove subentra Maria che lava i piedi, però se non ci fosse questa base del cibarsi e quindi diciamo del curare la vita ordinaria, questa bellissima scena che avviene con Maria non sarebbe possibile. Quindi possiamo pensare che sia il Cristo sia Maria compiono questo gesto che è poi profetico, che è regale sacerdotale, con grande gratitudine nei confronti di Marta che ha reso possibile tutto questo. La casa, che è l'immagine primigenia del corpo, si riempie di questo aroma. Profumo gradito. I santi, cioè le persone, esseri umani archetipici, i santi, i cosiddetti santi, morivano in odore di santità. Il diavolo puzza. Il buono e il cattivo, il bene, il male morale a livello dell'olfatto. Questo vuol dire sentire un profumo gradevole, cosa sentire vuol dire sentire puzza. Che esperienza è? E il profumo gradevole fa espandere, lo sento come favorevole alla mia evoluzione. La puzza mi fa, quindi è come una minaccia, no? La puzza è come una minaccia a tutto l'organismo. Perciò c'è questo riferimento alla casa intera, tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Come dicevo già prima, alle scene sono passibili di infinite passioni, lavare, asciugare. Sono le due metà dell'evoluzione. La prima metà deve essere umorale, nel senso che il vitale deve crescere sempre di più. La seconda metà dell'evoluzione è un asciugamento, un rinsecchirsi, un rinsecchirsi. Così come primavera fino all'estate c'è un prevalere dell'elemento acqueo, poi dopo l'estate viene l'autunno e l'inverno, c'è un asciugamento, le forze vitali si ritirano per far posto a una risurrezione dello spirito. Giuda vede soltanto uno spreco, versetto 4. Dice Giuda l'Iscariota, uno dei suoi discepoli, colui che stava per colui che l'avrebbe tradito. Senza le forze del tradimento, senza le controforze, neanche il Cristo potrebbe esprimere la forza del vero. Perciò il Cristo doveva accogliere nella cerchia dei dodici anche le forze del tradimento. Forze del tradimento ci vogliono. Senza la controforza, nessuna forza può rafforzarsi. Allora, la forza del tradimento, il tradimento dell'umano sta nell'usare lo spirito al servizio della materia, anziché usare la materia al servizio dello spirito. Maria ha consumato un bene economico, no? Secondo Giuda di 300 denari, comunque diciamo, il primo capitolo, un valore enorme, l'ha sperperato, l'ha sprecato per lo spirito, per ungere nella morte questo corpo. Che quindi è chiaro che il testo fa capire che Maria, con questo gesto di unzione, che è proprio simile all'unzione, all'ultima, all'estrema unzione, è un'estrema unzione questa, vera e propria. Quindi il testo fa capire che Maria ha un premonimento del fatto che Cristo sta per dare la sua vita e gli dà l'estrema unzione. Questa è la cosa bella di Betania, no? Per accompagnare il Cristo nella sua morte niente è troppo spreco, perché quando ciò che è materiale, anche l'unguento più prezioso, viene sprecato per il cammino dello spirito, per questi passi di piedi che coprono il cammino dello spirito, raggiunge il suo scopo. Quando invece lo spirito, l'intelligenza vengono usati a servizio del denaro, a servizio delle cose materiali, allora l'uomo viene impervito, si agisce contro l'umano. Queste sono le due scelte: o la materia, tutto ciò che è materiale, a servizio del cammino dello spirito, il cammino di piedi, il cammino del Cristo in me, in te e in tutti noi, oppure le forze dello spirito e dell'intelligenza a servizio della materia, il potere terreno, i possedimenti di denaro o dei possedimenti di cose materiali. Si potrebbe dire che qui abbiamo una bellissima polarità tra l'anima che ama lo spirito e Giuda, l'attaccamento alle cose materiali che uccide, tradisce lo spirito. Magari senza rendersi conto di ciò che fa, senza capire ciò che fa, però l'attaccamento alle cose materiali, in questo caso al denaro, ti fa uccidere lo spirito, ti porta a tradirlo, pensando di fare il tuo lavoro, di trarvi un vantaggio. Se consideriamo Giuda, se consideriamo Maria e Giuda come due dimensioni che ci devono essere in ogni essere umano, allora ognuno di noi deve dirsi: c'è in me una dimensione di Maria che volentieri lava i piedi, unge i piedi e poi li asciuga con i capelli, mettendo tutto l'animico, tutta l'astralità a servizio del cammino, dell'evoluzione dello spirito, ma c'è in me, in ognuno, non meno la tendenza a ricattare i passi dello spirito, a non dargli questo unguento che li rende profumati, che li rende passi buoni, che vanno bene all'essere umano, ma a voler vendere ciò che potrebbe essere speso o diciamo prodigato per lo spirito per avere dei denari. E Giuda dice: ma invece di sprecarlo lo si poteva dare, si poteva vendere per dare il denaro ai poveri, dice. Allora qui è un punto in cui anche in Marco, nel Vangelo di Marco, le cose vengono dette in un modo chiaro, nel senso che Lazzaro, che è appena stato risvegliato dal Cristo, spiega un pochino nei versetti successivi la fenomenologia di Giuda, perché la fenomenologia di Giuda è una specie di polarità con il fenomeno Lazzaro, e dice: Giuda Iscariote, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: diati tu tutto muro, un che prate, via così andena via. Perché questo narco non è stato venduto per 300 denari e poi il ricavato dato ai poveri? Indipendentemente dal fatto che lasciare aperto, se avessero venduto questo unguento e avessero ricavato 300 denari, se o no poi Giuda l'avrebbe dato ai poveri, indipendentemente dalle sue intenzioni, la sua osservazione non è giusta. Non sarebbe stato meglio, in effetti, anziché sprecare questo olio prezioso, venderlo per dare il ricavato ai poveri? Tutto dipende da quanto è importante per l'essere umano, no? Diciamo, l'assetto di questo mondo, i poveri, intende dire Giuda, no? Poveri materialmente, perché se usi i soldi poi per dar da mangiare ai poveri, intendi mantenere in piedi l'assetto materiale di questo mondo. Tutto dipende da quanto è importante per l'individuo il mondo materiale, di cui fa parte anche pensare ai poveri, di questo fatto, e quanto è importante per il singolo il mondo materiale in quanto strumento per qualcosa di ancora molto più importante, che è il cammino dello spirito, che è l'evoluzione dello spirito. Se uno non considera, o se per una persona non è importante il cammino dello spirito, o addirittura, come per certi scienziati, lo spirito non è una realtà, allora rimane soltanto la realtà fisica, e allora non c'è niente da dare ragione a Giuda. Uno spreco di lui. Perciò il Giovanni Lazzaro, l'autore, da un'altra, cioè un altro elemento di informazione, e dice: ciò disse ciò non perché gli stavano a cuore i poveri, ma perché era un ladro, cleptesen, e aveva la sacchetta, portava la sacchetta la sacchetta del denaro, la borsa del denaro, e ciò che ci mettevano dentro, cavallona, a seconda di, si può immaginare, era una comitiva itinerante, una piccola comunità che, lo sappiamo dai Vangeli, andava di posto in posto, e la gente gli dava qualcosa proprio perché potessero buttarsi, da mangiare, eccetera. Ma il Vangelo dice: ciò che veniva buttato dentro nella sacchetta, no, lui se lo portava via, lo portava via, lo toglieva. Potrassi che l'uno o l'altro di voi voglia riprendere alcuni elementi di questa fenomenologia di Giuda, che è molto importante, perché è una descrizione essenziale della situazione dell'umanità. L'umanità, Giuda come individuo, uno dei dodici, ha anticipato ciò che l'umanità in grande è diventata oggi. L'umanità di oggi è omicida del Cristo, nel senso che il Cristo l'ha dimenticato, l'ha messo da parte, ed è suicida, in quanto, essendo materialista, uccide lo spirito in sé, uccide la parte migliore di sé. Quindi noi oggi abbiamo in tutto e per tutto, no? Se mai in un'epoca storica sia successo, una fenomenologia prevalentemente di Giuda. Le due forze, scienza dello spirito direbbe luciferiche e arimaniche, no? C'è il Cristo in mezzo, e poi i due elementi che danno morte a queste due controforze sono Lucifero e Arimane. Lucifero e Arimane significa, da un lato, la potenza di questo mondo, quindi l'assillo del potere, e da un lato l'egoismo interiore. Queste due controforze, che poi si esprimono sul Calvario con la croce del Cristo in mezzo e i due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, sono l'espressione del ladro e del brigante. Ora, la fenomenologia del ladro nel Vangelo di Giovanni, attorno alla passione e alla morte di Cristo, e qui entriamo già nella seconda parte del Vangelo di Giovanni, come vedete, è la fenomenologia di Pietro, perché Pietro vive nella passione e nella morte del Cristo un obnubilamento di coscienza, un oscuramento di coscienza. L'altro polo opposto è quello di Giuda, che tradisce, quindi è il brigante che proprio picchia, che tradisce il Cristo. Pietro si chiude in sé, non capisce più nulla, quindi è un po' la figura del ladro che prende solo per sé, si chiude dentro di sé e non contribuisce nulla. Quindi i due fenomeni di rinnegamento di Pietro e di tradimento di Giuda sono polari. Pietro, a Pietro viene chiesto: ma tu non sei discepolo di questo qui che stanno condannando a morte? E lui dice: non lo conosco. No, non lo sono, lo vedremo più in là nel testo. Dicendo non lo sono, inverte il nome del Cristo. Il nome del Cristo è io sono, ego eimi. E Pietro dice eimi. E Pietro dice uk eimi. Non sono. Sono e non sono. Io sono un io, no, non sono. E Steiner insiste, cosa molto importante, che in quel momento Pietro dice no, non lo conosco, non sono suo discepolo, non mentisce, non è che dice una menzogna. La sua coscienza è talmente oscurata che lui non ha coscienza del rapporto che lui ha con Cristo. Quindi abbiamo in Pietro un oscuramento di coscienza e in Giuda il rinnegamento è uno oscuramento di coscienza, e il tradimento è l'elemento aggressivo che poi porta alla morte di Cristo. Queste sono le due polarità. Quindi Pietro non mentisce, ma la sua coscienza è oscurata, non sa più nulla di come lui si è vissuto per 3 anni con questo Gesù di Nazareth, eccetera. Poi, dopo la risurrezione, un po' alla volta ritorna in Pietro la memoria di quello che è successo. Lazzaro, Giovanni Lazzaro, che scrive questo testo, è l'unico di tutti e 4 i Vangeli che in un modo così chiaro, proprio perché lui in un certo senso si pone al centro di questa polarità, descrive la polarità, diciamo, luciferico-arimanica, la polarità del brigante e del ladro, in Pietro e in Giuda. E lo descrive come due polarità necessarie per l'evento del Golgota, per l'evento della morte del Cristo. Chiediamoci cosa significa, o che tipo di, visto che rappresenta l'assillo di molti di noi del mondo oggi, l'assillo del denaro, questi soldi non si campa. Giuda è un uomo moderno antelittera, come ho cercato di esprimere nel mio piccolo testo su Giuda. Allora, prima di tutto, non interessa dei poveri. Secondo, è l'economo della compagnia e i soldi che ci mettono dentro li ruba. Come arriva un essere umano a questo punto dell'evoluzione? Come ci arriva? Che è successo? Come si arriva a essere così egoisti, supponiamo, o così ciechi, o così sfruttatori, e sfruttatori più grandi? Un essere umano può attaccarsi alle, giustamente, può attaccarsi in un modo così assoluto, così virulento al soldo, alle cose materiali, soltanto se, ed è questa la domanda che va posta, come si arriva a questo punto, soltanto se ha perso di vista lo spirito e quindi non è più in grado di godere, non è più in grado di gioire dello spirito, di ciò che è spirituale. È possibile salvare il Giuda, nel senso di dire no, non lo condanniamo, perché in fondo siamo tutti Giuda in questa compagine di materialismo dilagante nella quale siamo tutti quanti, perché noi parliamo di spirito, noi privilegiati se volete, ne parliamo, sta a vedere però se facciamo l'esperienza reale o se facciamo l'esperienza di quanto reale sia lo spirito. L'amore che il Cristo ha per Giuda, perché il Cristo ha una preferenza, il Cristo amava Lazzaro in senso esoterico, in quanto Lazzaro è l'unico essere umano in grado di vedere iniziato da Cristo. Ma se il Cristo a un livello più umano ha una preferenza, un debole umano ce l'ha per Giuda, perché Cristo non è venuto a salvare quelli che stanno bene, a salvare i peccatori, l'uomo che sta male, è venuto a salvare, a redimere l'uomo caduto, e più caduto di Giuda non si può. Quindi è chiaro che il Cristo nei confronti di Giuda si sente massimamente redentore, perché Giuda è l'uomo massimamente bisognoso di redenzione. Allora il passo successivo è quello di vincere i nostri atavici moralismi di un cristianesimo malinteso e di dire che nessun essere umano può risalire, nessun essere umano può sperimentare la redenzione, nessun essere umano può essere amato fino in fondo da Cristo se non passa per la cuna dell'acqua, della posizione di Giuda. Quindi passare per l'esperienza di Giuda è necessario nell'evoluzione di ogni essere umano perché soltanto colui che è andato fino in fondo è in grado di ripercorrere con libertà propria tutti i passi che li conducono in alto. Quindi la redenzione presuppone la caduta, e non ci può essere redenzione se non c'è la caduta. L'unica cosa che può mancare è di rendersi conto di quanto uno è caduto. Quindi, anche per quanto riguarda di qua, va benissimo. Non è vero che Cristo ti dirà quello che devi fare, farlo presto, cioè se devi passare per questo abisso, non ti trattenere troppo a lungo per l'abisso. Passalo, no? E poi comincia la salita. Probabilmente intende dire avrai tutta la seconda metà dell'evoluzione a disposizione per risalire. Però nessuno può risalire individualmente e liberamente che non sia sceso in fondo. Quindi il punto infimo della caduta è la coscienza di Giuda, che tradisce il figlio dell'uomo per avidità di denaro. Il denaro che diventa più importante per l'uomo che non l'uomo. Il denaro che diventa più importante per l'uomo che non l'uomo, lo vediamo oggi a livello culturale dappertutto. Il tradimento che allora era di una individualità, se vogliamo così, è una realtà di tutta l'umanità. E perciò è così importante approfondire la fenomenologia di Giuda, perché l'umanità oggi, con il rilievo, con lo spicco che dà al denaro, asservendo l'essere umano al denaro, è nella posizione di Giuda che tradisce e manda a morte l'umano in ogni essere umano e rende disumano l'umanità. Per esempio, questi eventi, se volete, internazionali che riguardano un po' tutta l'umanità, della nazione più potente che bombarda un'altra nazione, l'Iraq, credo che tutti quanti ci diciamo che non si può sostenere che il denaro non c'entri nulla. Certo, certo. E poi i fattori, le cose siano complesse, senz'altro, ma il denaro c'è. Perché se non ci fosse nessun interesse di denaro, le cose penso andrebbero diversamente. Quindi il mistero di Giuda riguarda in un modo intensissimo, diretto l'umanità di oggi. Terminata questa caratterizzazione di Giuda, Cristo si rivolge, disse Gesù a Giuda: lasciala fare, non impedire, non intervenire a proibire ciò che sta facendo, lasciala fare. Quindi Cristo adesso interviene per la legittimità, per la bontà di quello che Maria sta facendo, affinché conservi questo corpo per la sepoltura, per il giorno della mia sepoltura. E qui indica che in questo gesto di Maria c'è la premonizione dell'animo, dell'anima, che tutto ciò che è corporeo è per il duro, e unge con l'estrema unzione, benedisce la morte. Perché se il corporeo non morisse, se cieli e terra non passassero, non potrebbe risorgere lo spirito. Lo spirito risorge soltanto quando c'è almeno un frammento di morte di qualcosa che è caduto. Però soltanto chi nel morire, nel consumarsi dello strumento fisico, vive il risorgere di ciò che è di anima, di ciò che è di spirito, ha il diritto di benedire, di dire bene della morte, di ciò che è materiale. Se invece ciò che è materiale, il corpo per esempio, perisce, viene consumato, omettendo, senza lo sprigionarsi di energie dello spirito, allora è stato uno spreco, è stato un danno, l'offerta, il sacrificio, l'offerta di sé di ciò che è corporeo, la sua morte, non ha portato alla risurrezione. Quindi il male non è mai il consumarsi, il morire di ciò che è fisico, no, quella è proprio la cosa che avviene da benedire, perché normalmente, in senso umano, dovrebbe avvenire il consumarsi di ciò che è corporeo, dovrebbe essere il correlato fisico del risorgere, del rilucere lo spirito, come in una candela, che il consumarsi della cera è proprio il rilucere della fiamma. La fiamma riluce soltanto consumando la cera. Se ci fosse un consumare la cera senza la fiamma, non avrebbe senso consumare la cera. Quindi non si può dire, senza riferimento alla fiamma, se consumare la cera sia una cosa buona o no. È buona o cattiva per l'umano in riferimento alla fiamma che c'è o che si omette. Giuda non vede la risurrezione del Cristo, che da essere spirituale entra nel cuore e nelle menti di tutti gli esseri umani, non vede questa risurrezione spirituale sulla base del consumarsi e del morire di questo corpo, e vede solo uno spreco. In altre parole, benedisce il morire, benedice il consumarsi fisico soltanto colui che trasforma il consumarsi fisico in uno sprigionarsi dello spirito. Se non c'è, se si omette lo sprigionarsi dello spirito, tocca vedere ogni tipo di consumazione fisica come spreco, come negativo. Infatti è negativo perché non produce nulla di positivo. Quindi il criterio del bene e del male di ciò che è corporeo non è nel corporeo. Però è difficile spiegarlo a un Giuda che non conosce la realtà dello spirito. Allora, a questo punto si pone una domanda che dopo 2000 anni si può porre, questa domanda, con la comprensione per il fatto che 1000 anni fa, nell'anno 1000, forse l'umanità non era ancora in grado di porre la domanda. Però la domanda che abbiamo il diritto di porre è: se lo stadio evolutivo della coscienza di Giuda a questo punto, con tutta la buona volontà, non è in grado di cogliere la risurrezione dello spirito del Cristo proprio grazie al morire del suo corpo, e quindi deve ricevere questa estrema unzione che si compie soltanto sprecando, consumando, facendo morire ciò che è materiale, se Giuda è in questo stadio evolutivo di coscienza, vogliamo o non vogliamo dargli tempo a sufficienza per camminare oltre nella sua coscienza? Il Cristo come si pone di fronte a questo stadio di coscienza? Potrà mai pensare il Cristo: caro Giuda, tra poco verrà anche per te la morte e poi andrai all'inferno? Giuda, proprio perché sei, rappresenti l'uomo al punto infimo della caduta della coscienza, dell'oscuramento, dell'accercamento della coscienza che non conosce più lo spirito, proprio per questo ti è messa a disposizione tutta la seconda metà dell'evoluzione che è dedicata alla riuscita. E l'inizio di questo cammino di riuscita è di dire a Giuda, lascia, perché lei sta facendo delle cose che tu non capisci. Sta dando l'estrema unzione all'essere dell'amore che muore fisicamente per risorgere spiritualmente, limbicamente, nell'uomo. Tu adesso queste cose non le capisci. Però, lasciala. Se tu sei capace di cominciare a lasciarla, fai il primo passo. Già superi questo stato di coscienza così cieca che vorrebbe intervenire e dire no, 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 non lo devi fare, lo vendiamo per ricavare 300 denari. I 300 denari. Riceve come paga del tradimento 30 denari, le 30 monetine della luna, del ciclo lunare. Quindi il mistero delle 30 monete, poi il 300 sono 30 per 10, arriviamo a 300. 300 e 30 sono. Il mistero di Giuda ha molto a che fare con questi 30 denari e i 300. I 30 denari vuol dire che le forze nell'essere umano che tradiscono il Cristo sono le forze della coscienza riflessa, della coscienza astratta, del pensare astratto che ha soltanto immagini morte. Quando io vedo qualcosa e poi ne ho la rappresentazione non è qualcosa di vivente che muove in me, che mi combina qualcosa, no. È un'immagine speculare, così come la luna riflette la luce del sole, ma non emette luce, riflette soltanto. Però, cos'è un'immagine nello specchio? L'immagine nello specchio è tutto e nulla. Quando io mi specchio nello specchio, c'è tutto di me, però nulla, nulla di vita, nulla di vita. Si muove nulla se non ho voi. Questa coscienza speculare che tradisce, mette a morte tutto ciò che è vivente, è il presupposto della libertà. Perché se noi avessimo una coscienza che non riflette specularmente, ma che produce, diciamo, nella conoscenza delle energie vitali, non saremo liberi. Siamo liberi soltanto se le immagini risolvono nella coscienza, non combinano, non sono morte. Quindi i 30 denari con cui l'essere umano, ogni essere umano, tradisce e mette a morte l'essere vivente dell'amore e della saggezza, è la coscienza speculare, riflessa, che mi dà immagini morte. E per indicare questa coscienza si usava, vedete, sempre dei riferimenti cosmici, dei riferimenti, diciamo, astronomici. Stanno questa coscienza di immagini morte che ci lasciano liberi, perché sono morte, sono puramente riflesse, sta alla luce vivente del sole che ti scalda e che ti fa qualcosa, che ti illumina, come la luce del sole sta alla luce riflessa che non ci accetta quando la guardiamo della luna. A tradire la vita, a mettere a morte il logos e la coscienza lunare riflessa che fa sorgere immagine morte che ci rende liberi. Moltiplicando questi 30 denari, questo ciclo lunare per 10, si è 300. Il ciclo è il ciclo lunare moltiplicato per 10. E il tempo embrionale il ciclo embrionale che precede la nascita sulla terra. Quindi la coscienza di Giuda è come un ciclo embrionale che precede la nascita nel mondo della libertà. 10 volte 30. 10 volte il ciclo lunare, non state poi a zigzagare, sono 28, sono 29. Siccome si prende sia la Terra, la Luna che anche il Sole, oscilla da 28 a 31, quindi si prende la media di 30, moltiplicata per 10, che è proprio il ciclo. Sono cose vere. Un ciclo sacro di incubazione per poi nascere a questo mondo della Terra, dove la coscienza data all'uomo per natura non è una coscienza, non è un pensare vivente, ma è un pensare morto, perché possa avere lui la possibilità di renderlo sempre più vivente, inserendo lui forze creatrici di pensiero dentro al suo processo di pensiero. Questi 300 denari Giuda li vorrebbe dare ai poveri. Dalla sua prospettiva è giusta, per questi 300 anni sono stati dati a tutti i poveri. Tanto è vero che adesso tutta l'umanità ha ricevuto questi 300 denari, i 30 della coscienza lunare di luce riflessa, morta, che non produce luce, ma riflette soltanto luce, la riflessione, le rappresentazioni riflettenti, e questo 10 volte di incubazione in modo da nascere a questo tipo di coscienza è stato dato a tutti i poveri, e in questo senso siamo tutti poveri, no? Perché ormai questo tipo di coscienza di Giuda, che tradisce e deve tradire e mettere a morte il figlio dell'uomo per poterlo far risorgere individualmente, questi 300 denari sono stati dati a tutti i poveri, a ogni essere umano. Quindi ogni essere umano, soprattutto nell'umanità moderna, ogni essere umano deve passare per questa culla dell'ago dello stadio di coscienza giudaico di Giuda, e nell'umanità di oggi è in quanto periodo di cultura, in quanto spiritualità comune, se volete, il carattere di Giuda è in assoluto prevalente. I poveri li avrete sempre fra di voi. Dice, lasciala fare, perché sta dando l'estrema unzione a questo corpo che è destinato a morire. Pensiamo al corpo di ogni essere umano, al corpo di tutta la terra, che prima o poi la terra non è destinata a vivere in eterno, ma è destinata a morire. E quindi, come dire, nel nostro modo di amare la terra deve essere compreso l'unzione di una terra che vuole e deve morire. Però l'estrema unzione ha il senso di morire in modo da risorgere nello spirito. Quindi che tutta la spiritualità, tutte le energie di spirito di tutta l'umanità risorgano, ma su una base di una terra che sta morendo e che vuole morire, che deve morire. Per se non morisse non potrebbe risorgere lo spirito umano. La coscienza risorge soltanto quando c'è un decrescere di forze vitali. Se ci fosse un continuo crescere di forze vitali, non potrebbe crescere contemporaneamente la coscienza. Coscienza e vitalità si escludono a vicenda, sono due polarità, no? Più forze vitali ci sono e meno forze di coscienza, più c'è un consumare delle forze vitali e più c'è la possibilità per la libertà di far sprigionare la coscienza. Quindi sarebbe illusorio pensare che il nostro modo di amare la terra le ridesse una gioventù che è già passata. La gioventù della terra geologicamente è già passata da millenni. Quindi noi ci troviamo adesso in una gestione di invecchiamento della terra, perché la terra vuole offrire la sua morte, il suo consumarsi, come sostrato necessario per far sprigionare forze di luce, di saggezza e di amore in tutti gli esseri umani. questi poveri esseri umani, sono poveri nel senso che hanno la coscienza di Giuda, una coscienza morta, una coscienza che è cieca allo spirituale, li avrete sempre, perché il cammino umano è sempre il vincere la povertà interiore, e quindi la povertà ci deve essere sempre come punto di partenza. Me invece non mi avrete sempre. Il Cristo dice: me, in quanto incarnato nel Gesù di Nazareth, non mi avrete sempre. Quindi vendere questi, i 300 denari per darli ai poveri, questo sarà sempre possibile, non ti scappa via Giuda. Invece dare l'estrema unzione al corpo fisico del Cristo per consacrare la sua morte come porta che apre la sua risurrezione, questo c'è una volta sola. E se questa unzione, se questa benedizione della morte del Cristo non avviene ora, poi non ci sarà più una seconda possibilità. Il Cristo muore una volta sola. È morto storicamente, se vogliamo, 2000 anni fa. Non muore per voi. Il testo non dice quanto Giuda abbia capito di questi misteri, però gli vengono dette queste parole, in modo che lo accompagni. Lo accompagneranno anche nelle ore più buie dopo che ha tradito. Il figlio dell'uomo si accorge del suo grande sbaglio, si pentisce a modo suo, rigetta le 30 pietre del tempio, le 30 monetine nel tempio, poi si impicca, ma dice, noi possiamo immaginare queste parole, soprattutto del Cristo, avranno riecheggiato in lui, l'avranno accompagnato anche dopo la morte, e nella sua evoluzione successiva. Nove cambia registro, la scena dell'estrema unzione del Cristo chiusa, gli altri Vangeli aggiungono che in eterno, per tutta l'evoluzione umana, si parlerà di questo gesto della Maria che unge i piedi, lava e asciuga i piedi del Cristo. 9. Molta folla venne a sapere dei giudei, che Gesù ecco là, è là, lì a Betania, e vennero non soltanto per Gesù, ma soltanto per vedere Gesù, che era sparito per un po' di tempo, ma anche per vedere Lazzaro, che lui aveva risuscitato, che aveva risvegliato dai morti. Infatti, come se l'avevamo già anticipato, Ebuleusanto avevano già in sé l'impulso volitivo, i capi dei sacerdoti avevano in sé l'impulso volitivo di uccidere anche Lazzaro. Poiché, 11, molti a causa di lui, grazie a lui, tramite Lazzaro, passavano a Gesù, andavano, si mettevano dalla parte di Gesù e credettero in lui, in Gesù. Poiché i giudei, siccome a causa di Lazzaro, dovuto a ciò che avevano visto avvenire in Lazzaro, poi magari parlato con Lazzaro, e non viene detto che Lazzaro anche lui è sparito, era conosciuto, quindi era ancora lì, la gente gli aveva chiesto ma che è successo, eccetera, in una misura in cui ognuno fosse capace di recepire qualche barlume di ciò che era avvenuto a Lazzaro, però si sono informati, e quindi non soltanto dovuto al Cristo che ha compiuto questo risveglio, che poi è molto misterioso, ma anche dovuto a Lazzaro stesso, molti, sempre più persone, si convertivano, tra virgolette, a Cristo, e perciò i sommi sacerdoti avevano deciso di uccidere, di mettere a morte anche Lazzaro. Passo a voi la parola questa sera dopo il pomeriggio tempestoso, sembrate lì tutti belli. Pensierosi,
e posso chiedere chi domani si ferma a pranzo? Di solita ora. Va bene. Per dare un'idea del poco. Poi c'è un paio di occhiali di sul tavolo mio, occhiali di donna. No, penna no.
Mai Giuda, dopo essere stato 3 anni con il Cristo, è a un livello così basso di coscienza? Cioè, in 3 anni di vita con Cristo non è cresciuto, cioè, non so, è la cosa più strana.
Risolvi la tua domanda se capovolgi la prospettiva che hai aperto, e cioè che Giuda è quello dei 12 più avanti nel suo cammino di coscienza. Al punto intimo per il quale tutti devono passare, è arrivato prima degli altri. Perciò il Cristo lo ha. E quasi tutti gli altri esseri umani ci hanno messo almeno 2000 anni in più. Vedi che prospettive nuove ti apre una scienza dello spirito veramente pulita, ma veramente pulita. Però questo accento è molto serio, eh? Ma ti salvi soltanto così, se no ti tocca condannare Giuda. E allora devi chiederti perché quindi Cristo non lo condanna. Ogni essere umano ci deve passare. E lui ci è passato prima. E se noi pensiamo che Cristo non ha benedetto questo stadio di coscienza di Giuda e non l'ha amato, sbagliamo di grosso, perché il presupposto è la libertà. Soltanto a partire dalla posizione di Giuda si fanno le cose per esperienza propria e liberamente. Prima di essere passato per la tuna del lago di Giuda, alle persone devi predicare. Faranno il bene magari per costretti o per paura dell'inferno. Giuda, dopo aver tradito il figlio dell'uomo, il bene che farà lo farà per convinzione. È solo il bene fatto per convinzione dell'uomo. Abbiamo anche un cristianesimo, anche un cristiano cosiddetto, che vive a tutt'oggi di paura della libertà. Cristo non ha paura della libertà, dice a Giuda, quello che farai, questo stadio di coscienza per cui devi passare, fallo presto. E Cristo sa che si impiccherà, che si toglierà la vita. Da un punto di vista nostro, molto più piccolo, noi diremmo, ma dovrebbe fare almeno qualcosa per impedirgli di togliersi la vita. No. Però discorso ha senso soltanto se il Cristo ha la convinzione che l'evoluzione di Giuda non termina lì. Perché se il Cristo ha la convinzione che l'evoluzione di Giuda termina lì, non ha il diritto di non fare nulla per Giuda. Quindi il cristianesimo tradizionale ne ha di strada da fare.
Scusami, se fatto questo, parlando del punto infimo della caduta di Giuda, in relazione
diciamo quello schema che avevi fatto oggi sulla libertà, sui tre livelli di libertà, come possiamo mettere in relazione alla libertà appunto dell'uomo? Cioè il punto intimo dobbiamo immaginarlo come un limite, chiaro, un limite di confine oppure qualche altra cosa, però mettere in relazione
a quello schema. Intimo, no? Il punto intimo a metà dell'evoluzione, il punto intimo alla fine è quando cadi sotto questo livello. Okay? Lo puoi fare soltanto alla fine, come risultato finale di tutta l'evoluzione. Il punto intimo è quando tu, pur essendo, avendo la libertà di scegliere tra bene e male, continui in una vita, ma non ne hai una sola, a scegliere il male. Il soldo è importante. Il punto intimo è il punto di inversione di marcia, va bene? Per quando inverti la marcia non vai ancora più in giù, cominci a andare in su. Ora, in che cosa consiste l'inversione di marcia? Non che qualcuno ti predica non continuare in questa direzione, ma che tu dici questa è la direzione sbagliata. Quello è il punto di Giuda, l'inversione di marcia per convincimento proprio. Ma l'inversione di marcia per convincimento proprio significa, ho fatto l'esperienza che questa direzione non va bene, tradisce l'uomo. Devo in qualche modo aver fatto l'esperienza di ciò che tradisce e mette a morte l'uomo. Allora liberamente dico, no, non faccio più, cerco di adesso di andare nella direzione opposta. E cos'è che tradisce e mette a morte l'umano? Fare dell'umano uno strumento per qualsiasi altra cosa, anziché fare dell'umano il fine di tutto ciò che facciamo. Quindi il male, cioè il tradimento dell'uomo, del figlio dell'uomo, che mette a morte l'uomo, lo possiamo riassumere in questa categoria che ci è accessibile a tutti: tu tradisci l'uomo in te e negli altri e lo metti a morte ogni volta che asservisci. Cioè fai dell'umano lo strumento per qualcosa d'altro, in altre parole, consideri qualcosa d'altro, qualsiasi cosa sia, come più importante dell'uomo. Quando la coscienza umana ha fatto l'esperienza di tradire l'uomo e di metterlo a morte perché qualcosa d'altro è più importante, e si rende conto di questo, inverte la mano, inverte la direzione. E la caduta si trasforma in discesa. Ah, il bene morale. L'opposto del tradimento, l'amore all'uomo, dar vita all'uomo significa non considerare nulla al mondo più importante dell'uomo, non fare mai l'uomo strumento per qualcosa, ma tutto a servizio dell'uomo. Il Cristo non considera neanche la sua vita più importante dell'uomo, dà la sua vita, perché la cosa più importante in assoluto per il Cristo sono gli uomini, e dell'uomo è l'uomo, anche in Giuda. Giuda, per sapere che cosa dà vita all'uomo, devi sapere anche ciò che dà morte all'uomo. Chi di noi può sapere che cosa dà vita all'uomo se non ha fatto l'esperienza di ciò che dà morte all'uomo? Glielo si deve predicare da lì fuori, ma non serve a nulla. Di prediche se ne sono fatte 2000 anni, guardiamo i risultati. Invece la conduzione dell'evoluzione dell'umanità non ci fa predica, ci ha portati tutti al livello di Giuda, al punto di coscienza, allo stadio di coscienza di Giuda, che siamo in un mondo dove ormai è un po' in tutta la cultura che il soldo, i possedimenti materiali, cioè sono diventati più importanti dell'uomo, della qualità, dello spirito, dell'anima. Lo spirito non sono l'uomo.
In base a questa esperienza, nella misura in cui il singolo si dice a se stesso, ma questo è suicidio dell'uomo. Non soltanto ho tradito, ho messo a morte l'uomo nell'altro, ma metto a morte l'uomo in me stesso. Soltanto l'esperienza del suicidio può insegnare all'essere umano che cosa dà vita all'uomo e fargli cercare la vita liberamente. Quindi l'esperienza del suicidio, dell'uccidere l'umano in se stessi, non dico che tutti la devono passare fisicamente in stato medicale, ma a qualche livello, in qualche modo, ogni essere umano deve fare l'esperienza dell'uccidersi come uomo. Se no, il darsi vita sarà sempre o una legge a cui si deve sottomettere, o una predica che lo faccio per paura, ma no, non per convinzione. Così come il pilota dico, può tornare, soltanto se è andato via. E torna liberamente perché ha fatto l'esperienza. E dice, no, prima di tornare dice, peggio di così non potrebbe essere. Ecco il suicidio, è la forma di suicidio. Dice, i salariati a casa di mio padre stanno meglio di me che sono il figlio. Che sta dicendo? Io ho commesso un suicidio. Questa esperienza convince l'essere umano, perché gli dà di riflesso anche l'esperienza di ciò che invece di uccidere l'essere umano lo fa vivere. Però per esperienza propria, no? L'amore di vivere è paziente con noi, perché ha creato una natura umana tale che ognuno deve fare le sue esperienze, non per a forza di prendere da di fuori. E lo vediamo che non porta nulla da bene. Ogni essere umano deve fare l'esperienza in proprio di ciò che uccide l'essere umano. Allora cercherà la vita perché la vuole veramente, non perché deve. Quindi io non ho dubbi che il Cristo ha guardato a Giuda dicendo, Giuda, tu precorri i tempi. A quei tempi era 1 su 12, adesso sono 13 su 12 di Giuda. Beh, è così. Un essere umano che non ha la minima idea della realtà dello spirito, che è il suo essere o dell'anima, più suicidio di così, più morte di così, inflitta a se stesso. Però nel momento in cui mi rendo conto di essere morto, di essermi ucciso, allora sì che le cose funzionano, allora cerco la luce, allora non accetto più di vivere da morto. Ma mi devo accorgere in qualche modo, mi devo convincere di essermi ucciso. In altre parole, uno degli sbagli, fa parte ogni sbaglio è un frammento di suicidio, no? Quindi un frammento di suicidio, perché uccide forza morale dell'essere umano, no? È una chiesa che vuole che tu faccia il bene per forza, ma se tu vuoi che l'essere umano faccia il bene per forza, lo uccidi, perché per forza non lo fai bene, non è bene ciò che fai per forza. Quindi questo volere, questa impazienza che vuole perché gli esseri umani facciano il bene per forza e non per libera volontà, è un altro frammento di uccisione. Per di fatto per quello non lo fa. E il bene fa piacere a te, o per andare nel tuo paradiso, che ti sei inventato.
E volevo dire un chiarimento a te in questo senso. Cioè, qui ho trovato, ho trovato praticamente un intervento che a me sembra molto più diretto da parte di Cristo verso Giuda. Cioè, in altri casi ho avuto sempre l'impressione che ci fosse sempre stata una richiesta da parte del cieco, da parte del paralitico, da parte della, anche della samaritana. Cioè,
anche da parte di Lazzaro, no? In questo processo di iniziazione.
Qui invece il Cristo interviene direttamente e dice lasciala fare,
oppure quello che devi fare fallo, ma non rappresenta una, a me sembra, una limitazione alla libertà in questo senso. Cioè tu devi rispettare anche di vabbè.
Non ho capito la domanda, se è una domanda.
La domanda è questa qui, ho l'impressione che ci sia un intervento molto diretto che a me sembra strano da parte del Cristo verso Giuda, e non riscontro nelle altre parole, nelle altre racconti. Cioè mi sembra che sia molto direttivo, molto cioè molto, molto direttivo.
Direttivo?
Direttivo, cioè molto impositivo in un certo senso, no?
Ciò che Cristo dice a lui.
Sì, che forza, diciamo, in un certo modo.
No, perché? Perché? Il Giuda vuole ledere la libertà di Maria, vuole impedire a Maria quello che sta facendo. Cristo dice lascia.
Sì, lo so.
Come la conduzione divina lascia fare a te, ti lascia fare, ti lascia tradire il figlio dell'uomo, ti lascia impiccarti, no? Impara dalla tolleranza dell'amore divino nei tuoi confronti a tollerare gli altri, lasciala fare. Il Giuda dovrebbe intervenire e non far fare a Maria ciò che lei sta facendo. Invece di fare quello che sta facendo, no, te non lo devi fare, vendiamo questo olio prezioso per scavare.
Sì, ho capito.
Dov'è l'intervento direttivo del Cristo?
Cioè, se si prende gli altri casi in cui le persone erano libere di sbagliare, di fare, a un certo punto, Cristo ha anche lasciato fare che altre persone sbagliassero, no? In altri casi, erano libere di sbagliare o no?
Vuole, io credo che avrei già detto tutto quello
no,
che
forse mi sbaglio io.
No, ho già detto tutto quello che c'è da dire, cioè
che... mi sembra sempre che ci fosse l'intervento da parte di un'altra persona di richiedere l'intervento del Cristo.
L'ho già detto, non mi piace ripetere di nuovo, se non ti convince, non ti convince. Il Cristo non dice aggiunta ciò che deve fare, gli dice soltanto lascia fare anche gli altri.
Un modo di dire, guarda, lascia, fai un'altra cosa.
No, 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 non dice aggiunta ciò che lui deve fare. Questo non lo dice. Però se vuoi dire, lo dico quattro volte, scusa, non dire le cose quattro volte, ti ripeto, se non hai ascoltato, è un conto se Cristo dice aggiunta ciò che Giuda deve fare, e questo non lo fa. È un conto se il Cristo dice a Giuda, lascia liberi anche gli altri. Sono due cose diverse. E il Cristo dice a Giuda, lascia liberi anche gli altri, ma non dice a Giuda ciò che lui deve fare. Questo non lo fa. E tu parli come se Cristo dicesse a Giuda ciò che Giuda deve fare. Non lo fa.
Ma tu devi lasciare liberi anche gli altri è un'indicazione a dire quello che non deve fare.
No, ma no. Ma o tu accetti che la legge fondamentale dell'umano è la libertà, allora ogni lesione di libertà è male. Ma tu parli del comandamento di non ledere la libertà altrui come se fosse un comandamento negativo, no? È un comandamento puramente negativo. Di lasciare libero corso la libertà altrui. Non ha nulla a che fare con un comandamento che ti dice cosa devi fare. Presuppone semplicemente che il valore morale supremo umano è la libertà. Ma sarebbe un controsenso, no? Se il Cristo venisse a dire a te ciò che tu devi fare, perché vedrebbe la tua libertà, ma ti dice guarda che è un male morale in assoluto proibire la libertà altrui. Sono due cose ben diverse, impedire la libertà altrui e esplicare la propria libertà.
L'importanza di fare degli errori e poi di imparare dagli errori. Quindi chiama questo quell'elemento della polarità che c'è anche da Aristotele, di fare l'esperienza polare per poi trovare la via giusta. È un'esperienza che riguarda soltanto gli adulti, dopo 21 anni, o in qualche modo è una cosa che si può applicare anche ai ragazzi che hanno 14 o 21 anni. I genitori in qualche modo devono considerare anche questa possibilità.
quello che avviene, quello che è possibile, quello che sa fare un quattordicenne, un quindicenne, eccetera, è questione di percezione, varia da persona a persona, va osservato di volta in volta. A me interessa invece il punto di partenza a cui tu sei partito. Noi siamo abituati a parlare di errori, perché siamo abituati a moraleggiare e non ci rendiamo mai abbastanza conto di quanto siamo infisciati di moraleggiamento, perché viviamo di una morale che ha messo sotto sospetto la libertà. Cioè la moralità del passato, la morale del passato non ha mai incluso il valore assoluto della libertà, conosce comandamenti soltanto. In una morale che mette come cardine supremo della moralità, come valore assoluto, la libertà, non esistono errori, esiste soltanto un provare, provare così, provare con là. Se io provo in un modo e poi vedo che è meglio cambiare, dov'è l'errore? L'errore c'è soltanto nella mente pacata di che moraleggia e dice: dovevi saperlo in partenza e così non funziona. Certo, adesso il Padre Eterno, che sa già in partenza come le cose funzionano. Il Padre Eterno ci ha dato un mondo, no? Ha dato piena fiducia alla libertà umana. E libertà significa, se tu sapessi già in partenza tutto quello che è stato fuori dalle tue azioni, non sei libero. Sei libero proprio perché devi stare sveglio continuamente a vedere cosa va fuori. Allora qual è il concetto di errore? Di chi non vuole che gli esseri umani siano liberi. Perché altrimenti Cristo dovrebbe dire a Giuda: Giuda, guarda che peccato, togli, è un errore. No, e Cristo dice: prova, soltanto provando lo saprai cosa salta fuori. Non esistono errori, esiste magari un provare da cui non imparo nulla, ma allora è un'omissione di imparare, di svegliezza, non un errore. Così ti chiedo, non lo stai prendendo personalmente, vero? Non c'è nulla a che fare con la tua persona, eh? Io mi scalmano un po' più. Ma ti chiedo adesso, dimmi, cos'è un errore? Dimmelo. E dov'è l'errore? Era un esperimento, ma la vita è fatta di esperimenti. Ecco, quindi vedi che la categoria di errore è un moraleggiamento che serve a mettere una cappa di piombo sugli esseri umani in modo che non usino la libertà. Siccome tu, no, se ti si lasciano le briglie sciolte, commetti soltanto errori, è meglio che ubbidisci alla mamma, papà che ha già fatto tutta l'esperienza. È come il classico figlio, no? Il padre che dice al figlio: figlio mio, io ho un sacco di esperienza, vorrei risparmiarti certe cose. E il figlio gli dice: papà, perché tuo papà non te le ha risparmiate? Perché te sei fatta tu l'esperienza? Allora, se te sei fatta tu l'esperienza e non l'hai evitata perché hai ascoltato tuo papà, lascia fare anche a me la mia. E perciò il padre saggio della parabola non dice al figlio: risparmiati certi errori e avvaliti della mia esperienza, ma dice: vai e rivali di tua esperienza. Questo tipo di moralità che dà fiducia all'essere umano non c'è stata sulla terra, c'è nel cuore del Cristo, se vogliamo, del Padre Eterno, ma non sulla terra, e perciò è un'umanità di Giuda che tradisce e mette a morte il figlio dell'uomo perché non ha fiducia nella libertà. Se non hai fiducia nella libertà, uccidi l'essere umano, per la libertà è proprio il suo anelito evolutivo, senza di quello ti metti una capa di uno di qua, paura di farlo di là, che fai?
E prima tu hai parlato della pluralità tra Pietro e Giuda, e adesso io mi chiedevo, essendo Giuda un iniziato della libertà a questo punto, vorrei capire la connessione con l'iniziazione di Lazzaro.
Lazzaro, il fenomeno Lazzaro, ti come dire, ti pone davanti ciò a cui ogni essere umano è chiamato. E il fenomeno Giuda ti porta a coscienza ciò che ogni essere umano è prima di diventare un Lazzaro. Però non puoi diventare un Lazzaro se già lo sei, e soprattutto non puoi diventare liberamente. Ognuno che può diventare Lazzaro deve partire da Giuda, e quindi o inserisci la prospettiva evolutiva in ogni cosa, oppure i conti non tornano mai.
Sì, però mi chiedo a questo punto come mai, a questo punto, Lazzaro non è passato per caduta. Cioè, voglio dire...
Beh, uccidere il figlio dell'uomo e uccidere se stesso non ti basta come caduta?
Lazzaro!
Ci sarà passato prima.
Che ne
sai? Che mi succede essere prima?
Mica ti dice cosa non ha fatto prima Lazzaro. Facci piano. Te ci stai a dire che tu sai cosa Lazzaro ha passato e cosa non ha passato. Sta attenta, le possibilità sono molte di più di quelle della nostra testolina, una volta pezza, no? Supponiamo che facesse parte del fenomeno del Cristo, che in base all'io superiore di Lazzaro, no? Nell'io superiore di Lazzaro venisse posto questo fenomeno di iniziazione, ma questa non è un'affermazione sull'io inferiore di Lazzaro, un affare suoi.
No, anche perché sono archetipi.
Com'è?
Cioè, voglio dire, non si può ragionare come sto ragionando io, mi rendo conto che è sbagliato questo modo di ragionare,
perché
è razionale.
Perché tu sposti ciò che è archetipico e lo rendi personale, no? La dimensione personale, no. Quindi qui c'è l'archetipo della, diciamo, del culmine dell'evoluzione umana, della meta da raggiungere. Che cosa, che tipo di evoluzione l'io inferiore che deve avere un uomo o un altro non deve fare, sono affari suoi, ma non è quello che il Vangelo ti propone. Sarebbe come dire, per esempio, faccio un esempio per simile, no? Inquinare le due sfere tra ciò che uno Steiner ha dato all'umanità, ed è quello che ci interessa, o voler andare a sfrugliare nella sua vita privata, sono affari suoi, no, non ci riguarda, io non avrebbe il diritto di farlo. Perché Steiner ci riguarda per ciò che ha dato all'umanità, e come persona privata ha il diritto anche lui al suo cammino. Se invece in ciò che ha dato all'umanità c'è qualcosa che non va, quello dobbiamo dire, perché ci riguarda tutti. Però se a un essere umano gli porti via la sfera personale, lo disincarni. Abbiamo una concorrenza melodica, mellifluo, riposante, addormenta, soldifera. Sta funzionando.
Dunque, allora ogni essere umano deve passare per la prova dell'arco, per la risalita, no? Quindi viene spontanea la domanda ingenua. Allora io a che punto sarò? Cioè, l'ho passato o non l'ho passato? Non si sa.
No, sta attento. A questo servono le parabole. Proprio a questo. Per questa domanda che tu poni, è una delle domande più importanti. E siccome non ne viene capo intellettualmente, questi testi, le scritture, ti aiutano con delle immagini. Allora, l'immagine del filotodico, del filotodico è quello che... Allora, la domanda che tu poni è: come fa sto filotodico che è andato via per auto, a sapere quando deve tornare? E cosa ti risponde la parabola? No, quando dice a se stesso, peggio di così, non se può, quello è il momento in cui lui cerca qualcosa di meglio. Finché tu non arrivi appunto a dire a te stesso, peggio di così, non se può, non voglio continuare così, vedi come pulire la faccenda. E finché tu non sei convinto che peggio non c'è, continui così, hai diritto. Però nel momento in cui tu dici peggio di così non si può, non voglio continuare così, allora cambi, però cambi diversamente. E allora che ti serve la parola? Vedi che ti dà la risposta. In altre parole, ognuno può fare soltanto per sé l'esperienza che gli dice: io adesso sono arrivato al punto, inverto la marcia, perché non mi va di continuare così, peggio non si può, ritorno. A te sembra di esserci ancora arrivato, continua. Fai di nuovo. Ma guarda che l'immagine del peggio così non è assoluta, è sminuzzata in vari campi. In altre parole, supponiamo, no, che un certo tizio, io per esempio, no, dico ciò la teologia tradizionale, no? Quindi non riguarda tutta la vita, però in questo campo qui. Io dico, no, ma qui non c'è più nulla, non c'è sostanza, ma moralismo, eccetera. Peggio di così non si può. Che vuol dire? C'è qualcosa e lo fai. E ognuno fa così. Ti aspetti che difetti, tu non ce lo fai perché ti prego qualcuno che devi cambiare. No. E allora, vedi questi testi citando le basi conoscitive fondamentali. Basta svegliarsi un momentino e capire il messaggio. Lui, il figlio prodigo, cosiddetto, tra l'altro il figlio intelligente, non prodigo. Il moralismo chiamarlo prodigo. C'è scritto il figlio perduto in tedesco. Ma oh, come se importante fosse la prima parte, importante la seconda. Il figlio ritrovato, non perduto. Per quello che non si è mai perduto, non si è ritrovato. Il figlio maggiore non ha avuto festa. Si è arrabbiato, non ha avuto festa. Perché? Però non ha combinato nulla. È stato l'appendice del padre per tutto il tempo. Che dobbiamo celebrare. Questo qua invece ha fatto la benedettodissea della libertà. Lì c'è la, quella è la festa dell'evoluzione, l'acquisizione della libertà. O fai festa per quello, o sono per il festa, per la libertà. Dice, per me, io sono sempre stato qui, a ogni Dio, ti ho sempre fatto la tua volontà e non mi fai festa. E proprio per questo non ti faccio festa. Questa sarebbe ora che cominci a fare la tua volontà. Per se rimane un appendice del padre, faccio festa a me che sono padre, madre. Oh, questi sono i Vangeli, e mica ve li sono inventato io. I Vangeli sono quelle sterle. Solo che sterle date a gente di dopo.
Quello che devi fare è farlo presto. È un incoraggiamento a fare l'esperienza delle cose.
No, questa frase verrà più tardi, no? Quindi riserviamoci di vederla nel suo contesto. Però come più piccola anticipazione, no? Cioè subito il problema si aggiunge quello che devi. Il testo non dice quello che devi. O poieis, ciò che fai. Poies on tachion, fallo velocior, anziché meno velocemente. Quindi c'è un più velocemente e un meno velocemente. Se non ci fosse questa duplice possibilità, non ci sarebbe la libertà. Allora, qual è la scelta della libertà tra il più veloce e il meno veloce? Il meno veloce è quello che perde colpi, vedi? Quindi
non
il momento. Meno veloce è quello che fa omissione.
Non commettere.
Com'è? Non omettere. Non omettere i passi che sei capace di fare. Se ometti dei passi, vai più lentamente. Quindi, se la libertà sta nel camminare più velocemente o meno velocemente, quando è che cammini meno velocemente? Quando perdi colpi, perdi passi, omissioni. Allora ti auguro di non omettere i passi, ma di farli tutti. Tachio, più veloce, anziché meno veloce. Ma una cosa straordinaria. A testi più scientifici di così, più concetti proprio conoscitivi, niente moralismi. A questa duplice possibilità di camminare più lentamente, quando perdi colpi, se no come vai più lentamente? E di camminare più velocemente, se no saresti libero, se non avresti questa duplice possibilità. Te, che cosa? Cammino di conoscenza. Cosa auguri a una persona? Di andare il più lento che può o il più veloce che può? Quello è Cristo di Aula. In ciò che fai, nella tua evoluzione umana, piuttosto che perdere colpi, che poi impari, non perdere, non fare più parte di nessuno, e allora andare avanti e continuare ad andare, a continuare ad andare avanti. Una frase da mettere insieme col detto dei sinottici. I sinottici sono un altro livello, proprio perché il Giuda nelle traduzioni c'è: meglio per lui che non fosse mai nato. Non lo spieghiamo stasera, se no sarebbe una cosa troppo lunga. È una traduzione orripilante. Perché se fosse meglio per lui che non fosse mai nato, non è nato per libera volontà sua, l'ha fatto nato il Padre Eterno. Se fosse stato meglio che non nascesse, ha fatto uno sbaglio il Padre Eterno, che l'ha fatto nascere. La teologia non si accorge di queste assurdità. Eppure il cristianesimo tradizionale si trascende per dei secoli. Meglio per lui che non fosse mai nato, come se fosse colpa sua creato. Che tra l'altro la Chiesa Cattolica dice: prima della nascita l'essere umano non esiste neanche, quindi come puoi fare una colpa a lui che è nato? Che è nato? Se è meglio che non fosse nato, il Padre Eterno non doveva farlo nascere. Ha fatto il peggio, il Padre Eterno che ha creato l'anima di Giuda, l'ha fatto nascere, ha fatto il peggio. Ma dico, ci vogliono 10 lauree da professore per capire queste cose. Eppure tutto è cruzzo. Meglio per lui che non posso mai andare. Il mai è aggiunto. È già quello che porta a te. Perché se togli il mai, allora non c'è il mai, si riferisce soltanto questa volta. Questa nascita è l'ultima che porta indietro l'essere umano. Questa volta non è stata la prima del progresso, ma è stata l'ultima della caduta. Quindi questa nascita non è stata per il meglio, ma per il peggio, nel senso che ha continuato la caduta. La prossima volta che nasce sarà meglio, perché non può più riascendere. Allora spiego la frase. Meglio che non fosse mai nato. Che cosa mi sta dicendo? Una buona notte a tutti.